Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, entropia massima per il ciclo Altra Economia. Questa sera abbiamo una presenza ridotta, ma potrete compensare magari con eventuali telefonate allo 06 49 17 50. Abbiamo Daniela, con cui torneremo sull'argomento decrescita, e cominceremo proprio con una esperienza diretta, formativa direi, a cui lei ha partecipato.
La decrescita è una bicicletta con i freni. No, la decrescita è una bicicletta senza freni, che consente il contatto e un diverso rapporto con la natura. Impari dai muscoli, sulla tua pelle, la conoscenza e coscienza del limite. La decrescita è spiritualità, non un buco nero, ma una stella che illumina. La decrescita diventa essenziale, si cresce decrescendo. Gli oggetti hanno molteplici funzioni, un cappello, una barca cappello. La decrescita deve tendere a utilizzare meno cose possibili, visto che molti beni hanno un uso multiplo. E poi c'è il manifesto del nientismo, si legge nientismo, che presto verrà proposto per raccolta di consensi. La decrescita è tornare alla pura manualità come nell'arte. L'arte consente di porre un rapporto con la parte più profonda di te, quella sedimentata in te, mentre elimini le sovrastrutture, e le mani sono i legami di intimità. Buonasera, questo è un lavoro collettivo fatto con i ragazzi del laboratorio della decrescita lo scorso anno all'interno della festa dell'Altra Economia. Abbiamo cominciato con una modalità molto immaginifica, se vogliamo, e di creatività, proprio perché ci siamo resi conto che l'homo economicus ha superato l'uomo creativo, e quindi l'uomo che crea e l'uomo artistico. E quindi abbiamo immaginato con fotografie, con disegni, la declinazione della decrescita, perché effettivamente dare la definizione della decrescita è complicato, cioè forse la decrescita la dobbiamo soggettivamente vivere e coniugare proprio nel quotidiano. I laboratori che sono stati realizzati in questo ultimo periodo, quasi un anno oramai, hanno diverse sfaccettature, cioè diverse argomentazioni, sono tutti pezzettini di una ipotetica società della decrescita. E le persone che partecipano al laboratorio vivono un'esperienza relazionale fatta di giochi e anche di conoscenza e di stimoli nuovi. E la cosa di cui mi rendo conto soltanto con il senno del poi è che, oltre a portare nei vari territori, nei municipi, nei centri sociali, nella festa dell'Altra Economia o a Casa Pace, questi argomenti, cioè l'argomento dei nuovi stili di vita, della decrescita, di un sistema alternativo all'attuale, è che effettivamente abbiamo anche raggiunto un obiettivo, cioè con i ragazzi che si sono riuniti in un gruppo informale abbiamo potuto provare che nel frattempo chi aveva degli strumenti formava i più giovani, e quindi riuscivano poi a portare questo strumento, che è appunto quello del gioco, quello della relazione, quello di una modalità non seminariale, se vogliamo, loro stessi. Quindi in un anno diciamo che si sono raggiunti due obiettivi: un obiettivo rivolto verso l'esterno, perché abbiamo potuto parlare con una modalità semplice, non accademica, di un argomento che in realtà è molto complesso, e nello stesso tempo all'interno siamo riusciti a formare i ragazzi che si sono avvicinati a questo gruppo che organizza i laboratori della decrescita. Quindi volevo parlare proprio di questo di questo doppio, di questa raggiungimento del doppio obiettivo. Il secondo in realtà non era scontato, ma non era nemmeno previsto, se vogliamo, quindi è un'esperienza molto positiva.
Senti, questi ragazzi evidentemente sono consapevoli della necessità di cambiare non solo modello di vita, ma anche modo di produzione, perché una delle cose che dovremmo, secondo me, riuscire a far capire bene è che la decrescita è incompatibile col capitalismo. E proprio perché a fondamento del capitalismo c'è questo dogma della crescita continua, della continua valorizzazione, dell'aumento del profitto, dello sfruttamento, in un vortice che appunto ci sta portando alla autodistruzione intesa come autodistruzione della specie umana. E vabbè, qualcuno dirà che questo è catastrofismo, però mi sembra che si stanno accumulando, no, i dati scientifici e anche di evidenza quotidiana di quanto questo sia sempre più vero. Io però volevo chiederti, rispetto invece alla grande massa di persone che non ha questa consapevolezza, no, rispetto a quelli che hanno partecipato a questa, a questo seminario, e due magari potrebbero essere le obiezioni più comuni, e cioè la prima, di non capire come sia possibile decrescere, no? Perché il progresso delle condizioni di vita è ormai sinonimo da, non so, perlomeno un secolo, ma forse anche di più, della crescita della ricchezza, no? Misurata per lo più con il PIL, prodotto interno lordo. La seconda obiezione è quella classica che si fa a chi sta immaginando questo mondo della decrescita: voi volete tornare al Medioevo, volete far girare all'indietro le lancette della storia, siete sostanzialmente appunto fuori dalla realtà.
Allora, la prima domanda: i ragazzi sono consapevoli e cominciano ad avere gli strumenti per criticare il sistema capitalista, però questo è un altro tipo di percorso che non stiamo facendo all'interno del laboratorio, ma proprio attraverso i corsi di formazione dell'economia internazionale e dei fondamenti dell'economia solidale, e cominciano quindi a prendere sempre più consapevolezza di questo aspetto. È chiaro che per me il sistema, questo sistema, con la sua crescita, con la sua modalità di crescita, e tra l'altro con una crescita che si avvicina sempre di più a settori come per esempio quello delle armi, quello del nel caso specifico sto parlando in questo momento di filmmeccanica, è chiaro che questa consapevolezza è presente. Sulla questione del dicevi, allora, c'erano due obiezioni, mi sembra. La,
sì,
prima,
la prima è collegare diciamo uno sviluppo, la crescita, un miglioramento, un progresso umano, okay, staccato dalla crescita non si riesce, okay, neanche a concepire.
Ecco, questo è proprio il punto nodale, perché se allora fino adesso, cioè da una certa data in poi, diciamo dal 1950 forse, no, c'è stato un crescendo di questa modalità, cioè dell'economia, del modello di sviluppo dell'economia capitalista, che è andata via via alimentando questa illusione,
i cosiddetti,
mio avviso,
esatto, chiamano
i 30 gloriosi
dal 45,
esatto,
al 75,
esatto. È andata avanti questa illusione, è un'illusione, no? Quindi se aumenta la ricchezza aumenta il benessere, aumenta il benessere. Ora,
perché poi è stato un periodo di effettiva redistribuzione della ricchezza,
esatto,
come mai c'era stato,
certo,
nelle epoche precedenti.
Certo, poi però se si prendono in considerazione altri indici, tu hai parlato del prodotto interno lordo, però se si prendono in considerazione poi altri indici si vede che nell'ultimo periodo, quindi parliamo anche di 20 anni, non si verifica più, cioè non esiste più questa correlazione tra benessere e ricchezza, cioè la ricchezza cresce, il PIL cresce, ma il benessere non cresce, anzi diminuisce sempre di più.
Infatti tutte le statistiche a livello nazionale, esatto, e internazionale dicono che la ricchezza si concentra sempre più nelle fasce ristrette più alte,
esatto,
mentre cresce la base, diciamo, di povertà o,
esatto,
di miseria.
Tra l'altro il divario diciamo è aumentato notevolmente con Castagnola direbbe con l'intervento, diciamo, anche delle multinazionali, della modalità, diciamo, di produzione delle multinazionali, è talmente diciamo che c'è stato questo divario che non è soltanto si è verificato soltanto nei paesi in via di sviluppo o nei paesi cosiddetti poveri, anche se la parola povero non è bella, ma cioè si verifica oramai anche da noi. Quindi,
sì, da noi per esempio una statistica dice che alla fine degli anni 70 la ripartizione, che tutti gli economisti conoscono molto bene, tra salari e capitale, includendo il capitale anche le rendite e anche la finanza, era 70 a 30,
esatto,
circa,
esatto.
Oggi siamo 50 a 50,
esatto,
quindi c'è stata una regressione,
esatto,
netta della,
esatto,
quota dei salari e quindi del lavoro dipendente.
Esatto. Allora quindi il PIL, il prodotto interno lordo, che è la misura di questo sistema, in realtà, date le sue caratteristiche, non ci consente di calcolare gli aspetti negativi di questo sistema, e quindi questo è già un aspetto negativo di per sé, perché praticamente la guerra incrementa il prodotto interno lordo. Così come
quindi diciamo che le distruzioni
della
guerra
dell'ambiente
incrementano il PIL.
Esatto, la distruzione dell'ambiente incrementa e la ricostruzione dopo le guerre incrementa il prodotto interno lordo. Quindi è chiaro che chi governa l'economia internazionale ha interesse a che tutto questo si verifichi, perché accumulano il profitto, in sostanza, no? E anche le malattie, quindi c'è un'intera casistica, un conteggio, le costruzioni delle prigioni, per esempio, visto che ci sono sempre i nostri compagni che ci stanno ascoltando alla radio, e quindi in sostanza tutti effetti che per l'uomo creativo, per l'uomo umano, sono in realtà da considerare negativi, no? E non viene mai calcolato la gioia dei momenti di svago, oppure il tempo liberato, oppure la possibilità di leggere una poesia, per esempio. Questo non viene considerato nel PIL, no? Proprio perché
il PIL conta più la morte che la vita.
Esatto, per il PIL conta più la morte che la vita, e conta più mentre magari per gli uomini conta molto di più la felicità. Questo è il punto. Allora ci dobbiamo domandare se la felicità deve essere misurata dalla quantità di oggetti che si possiedono. Questo è il punto. È per questo che dico che si riesce a stimolare la persona che ti incontra proprio toccando queste note, che sono note soggettive e sono note non economiche.
Volevo riproporti la seconda domanda prima della pausa musicale, che era quella sull'accusa: volete tornare al Medioevo con la decrescita, volete tornare a una società,
sì, allora,
agraria che ormai non,
sì,
esiste più?
A parte il fatto che questo tipo di società esistono in quasi tutta la totalità del territorio internazionale, siamo noi che siamo occidocentrici in fin dei conti, no? Quindi ci sarebbe anche da discutere su questo aspetto. Comunque non vogliamo tornare indietro sopra gli alberi o nelle palafitte, evidentemente, ma si tratta di ridimensionare e modificare e riprogettare la modalità di produzione anche degli oggetti, in modo che si possa ridurre il nostro impatto ambientale sulla Terra. Quindi in sostanza si dovrebbe ritornare, sostiene Latouche, agli anni 70, prima del consumismo, perché è da lì che è cominciato tutto.
Beh, forse si può anche anticipare un po' agli anni 60 il consumismo, no?
Diciamo, in un seminario lui faceva riferimento agli anni 70, forse proprio perché in quegli anni
forse
sia il
come
Illich,
livello
Reagan,
di benessere,
esatto,
da parte di classe operaia, classe impiegatizia, eccetera.
Sì. E quindi faceva riferimento e mi sembra non un sogno né un'utopia, ma mi sembra che se tutti quanti
e non un regresso, soprattutto.
E non un regresso perché ci sarebbe comunque la opportunità di recuperare quella modalità di relazione che un tempo esisteva e che nei nostri laboratori cerchiamo di riportare, di riscoprire, di ricercare.
Tra l'altro credo che una delle parole d'ordine mi sembra che lavorare meno,
ecco. Esatto, questa è la parola d'ordine.
Su questo chiudiamo la prima parte della trasmissione ricordandovi il numero di telefono 06 49 17 50 e ci ascoltiamo Dingi Dingi Bubba Mara di Emir Kusturica.
Bye.
Allora, sfumiamo la canzone per tornare in diretta con Daniela. Stiamo parlando di decrescita e io vi propongo insieme a lei una sintesi dell'intervento che c'è stato appunto di Serge Latouche il 4 ottobre scorso alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, e un suo appunto intervento che ha cercato, è tornato insomma su questo tema per cercare di chiarire alcuni punti e di esprimerne altri. E diciamo che l'inizio potrebbe dare fastidio magari a molti, anche tra quelli che ascoltano questa radio, diciamo potrebbe dare fastidio anche a me, che mi considero marxista, perché appunto lui dice che su un punto in particolare purtroppo Marx si è sbagliato, e non è un punto da poco, perché ha pensato, dice Latouche, che fosse possibile sostituire l'accumulazione cattiva del capitale, perché Marx chiama con accumulazione la crescita, quella buona di un altro sistema, cioè del sistema socialista, quindi l'accumulazione socialista. E invece diciamo che la storia, almeno fino adesso, ha dimostrato che l'accumulazione del capitale è sempre legata all'economia di mercato, dove diciamo che l'esempio più clamoroso di questo è la Cina, che sicuramente è un paese assolutamente capitalista, ma formalmente c'è ancora, diciamo, si chiama ancora comunista, c'è ancora un partito comunista che sta tranquillamente al potere. E comunque sì, l'Unione Sovietica è implosa anche per gravi motivi, diciamo, di economici, no? Non solo per una situazione di questa classe di burocrati che bla 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 eccetera, quelle cose già dette da decenni e non dette comunque in questa occasione dalla Latouche. E quindi sostanzialmente questa è il nodo centrale dove è necessario aggredire, proprio su questo discorso industrialista della crescita indefinita. E poi fa un accenno dopo la battuta, diciamo, di questo scienziato francese che accenna l'incontro dei due pianeti, no vabbè ve lo dico, se no tanto è breve. Un vecchio pianeta che nelle sue divagazioni incontra la Terra che non aveva visto da alcuni milioni di anni. Allora dice: come stai? E la Terra risponde: non mi sento molto bene, credo di avere una malattia mortale. E come si chiama questa malattia? Chiede l'altro pianeta. Si chiama umanità. Ah, conclude il vecchio pianeta, ma anch'io l'avevo presa alcuni milioni di anni fa, ma guarisce da sola, si autodistrugge. E vabbè, a parte questo, diciamo, speriamo non profetico, insomma, raccontino, Latouche insomma ritorna sul discorso dell'estinzione della specie, l'ultima, diciamo la quinta estinzione della specie vissuta dalla storia del nostro pianeta è avvenuta 65 milioni di anni fa, quando sparirono i dinosauri per pare questo impatto di un meteorite di 10 km di diametro. E però la possibile sesta estinzione è organizzata invece direttamente dall'uomo e procede a una velocità, dice lui, e confermano i dati, secondo me, terrificante. E il problema, tra l'altro, è che la natura, pur avendo una grande capacità di adattamento e di modificazione, non riesce ad essere così veloce. E lo vediamo, insomma, con i cambiamenti climatici, col problema dei rifiuti, delle scorie nucleari, eccetera, eccetera.
Infatti abbiamo già il bilancio in rosso per l'anno in corso, no?
Spiega di quale bilancio parli?
Del rinnovamento delle risorse naturali. E quindi già da ottobre noi siamo in rosso.
Se noi come specie umana,
noi come specie
6
umana,
miliardi e mezzo,
esatto, esatto, noi come specie umana
abbiamo già consumato tutto quello
esatto,
che
esatto,
avremo a disposizione,
esatto, abbiamo già consumato. e intanto crescono e si potenziano le armi, le spese militari drasticamente in altri paesi in cui non ce lo saremmo aspettato, perché adesso ho ricevuto appunto dal notiziario, dal vostro notiziario, che anche il Brasile, è sorprendente questa notizia, no? Quindi tutti quanti,
sì, il Brasile
corrono...
è aumentato, ricordiamo a chi non ha ascoltato il GR, aumenta del 50% nel 2008 le spese militari, portandole a 3 miliardi e 100 milioni di euro, diciamo la conversione in moneta euro è questa.
Allora, e pensate e pensate che Gheorghe Reagan, che è il padre della bioeconomia e che in fondo è colui che ha inventato la parola decrescita, nel 77 fece un breve decalogo di un programma bioeconomico proprio per evitare tutto questo di cui stiamo parlando, e tra i punti che metteva in evidenza era proprio la riduzione della produzione di tutti gli strumenti di guerra, non solo la guerra stessa, che doveva, addirittura lui sosteneva, doveva essere proibita completamente, e continua dicendo: è del tutto assurdo continuare a coltivare tabacco se nella dichiarazione nessuno vuole più fumare. Le nazioni che sono tanto sviluppate da essere i principali produttori di armamenti dovrebbero essere capaci di raggiungere un ampio consenso su questo divieto senza alcuna difficoltà, se, come affermano, possiedono anche la saggezza per guidare l'umanità. Forse si riferisce agli Stati Uniti d'America.
Ma se solo pensiamo a tutte le potenze nucleari, alla capacità di distruzione di ogni forma di vita garantita per non so quante volte, vediamo come queste argomentazioni razionali, no? Io devo avere le armi perché se no ce l'hai tu, allora puoi attaccare me, siano in realtà assolutamente assurde. Anche questo fatto che il pianeta possa essere distrutto più volte, ma che senso c'ha? Cioè, una volta che l'hai distrutto, una volta
è distrutto,
non puoi replicarlo 5, 6, 8 volte.
E questo era un consiglio, diciamo, del intorno agli anni 77, quando lui teneva le lezioni a Yale, e però mi sembra che non sono state ascoltate.
Anzi, ma forse perché era rumeno.
Romeno, sì, esatto. E qui ritorniamo.
Chissà cosa ne pensa Walter di questa cosa. Georgescu Rengen era rumeno,
esatto.
Va bene. Allora, la decrescita, torniamo all'intervento di Latouche al Parlamento italiano, ovvero la Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Lui non pensa che l'umanità sia una specie votata al suicidio, però si tratta di uscire dal paradigma della società della crescita. E quindi sostanzialmente uscire dal capitalismo, poi lo dice a un certo punto del suo intervento, che significa appunto il capitalismo è incompatibile con questa ipotesi. Che cos'è una società come la nostra? È una società che ha per unico fine la crescita senza limiti. È un'idea assurda, cioè l'idea che si deve consumare sempre di più, produrre ancora di più e sempre più rifiuti e sempre più profitti. E i tre strumenti, questo mi sembra particolarmente interessante su cui riflettere, i tre strumenti che lavorano per questo progetto, il progetto della crescita, sono la pubblicità, che ci invita a consumare cose di cui non abbiamo veramente bisogno, l'obsolescenza programmata dei prodotti. Obsolescenza significa che devono essere sostituiti perché si rompono, perché diventano comunque poco appetibili, e il credito, quindi la possibilità di comprare al di là delle proprie possibilità economiche.
E a proposito di questo, della questione della obsolescenza, sempre Gheorghe Reagan nel 77 diceva, tra i punti...
Ma poi oltre a essere rumeno nel 77,
esatto,
cioè è proprio,
esatto,
è il massimo.
Diceva: è strettamente necessario e legato agli aspetti che stiamo analizzando la necessità che i beni durevoli siano progettati in maniera da essere riparabili, con una... No, è che non leggo bene la scritta. Dice in sostanza: in maniera da essere riparabili. In molti casi oggigiorno dobbiamo gettare un paio di scarpe solo per un difetto minore. Però qui, insomma, ormai arrivati al 2007, sappiamo perfettamente che compriamo un oggetto anche di 30 euro che non può essere riparato perché non ci sono neanche gli artigiani che lo riparano. Questo è un gravissimo problema, no? La produzione industriale ha
oppure
completamente
costa più la riparazione,
esatto, ha completamente
il
soppiantato l'artigiano, che invece è una modalità di produzione che è legata alla società della decrescita in un certo senso, no? Quindi facevo questo esempio, ma ritorniamo insomma
sì.
alla questione di Latouche.
Allora, la scommessa di questa rivoluzione culturale, di questa negazione della società della crescita, deve passare attraverso una deglobalizzazione e una nuova localizzazione. Uscire dal capitalismo, uscire dall'accumulazione illimitata, sotto l'impulso di due forze, quindi ne elencate tre contrarie, quelle che abbiamo detto, pubblicità, obsolescenza programmata e credito, e quelle diciamo a favore sono una positiva e una negativa. Positiva è l'ideale che vivremmo meglio se vivessimo in un altro modo, e si riferisce in questo all'insegnamento di Ivan Illich, che definisce il suo maestro, e qui parla dello slogan lavorare meno per vivere meglio. Di sicuro lavorando di meno si produrrebbe di meno, si distruggerebbe meno il pianeta e avremo più tempo per godere la vita. E André Gorz negli anni 70 e 80 aveva descritto degli scenari per dimostrare come era possibile ridurre il tempo di lavoro, diminuire la disoccupazione e aumentare la felicità. Oggi invece siamo tossicodipendenti da consumismo. Il motore negativo invece è la pedagogia delle catastrofi, e qui potremmo parlare appunto per esempio degli effetti climatici, delle migrazioni forzate di milioni e milioni di persone, eccetera. E poi per quanto riguarda la modalità di sviluppo di questo progetto, lui parla di queste 8 R: rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, redistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare, riciclare, e poi dice va bene, ovviamente se ne possono aggiungere anche molte altre. E infine conclude diciamo col paragone tra il grande progetto, sicuramente in modo ironico, del liberismo che ha strutturato l'Occidente per secoli, e un progetto che però oggi non ha più futuro, o meglio ci sta portando veramente alla catastrofe come specie. E in particolare il problema del progetto liberista è quello che la libertà diciamo è consentita la libertà di sfruttare gli altri, quindi l'individualismo si spinge fino a questo, e quindi è un progetto autodistruttivo. Se c'è poi la mano invisibile del mercato, nessuno può piangere sulla sua povertà, perché nessuno è responsabile della disuguaglianza, essendoci le leggi del mercato capitalista, ovviamente. Quindi diciamo la condanna del sistema capitalista mi sembra molto chiara, lo dico perché insomma per alcuni è stato visto appunto come questo progetto della decrescita come un progetto che in qualche modo non potesse essere fatto proprio dai rivoluzionari, dalle forze di sinistra. Mi sembra che insomma ci sono invece le condizioni, tutte le condizioni per poterlo prendere in seria considerazione. Non dico
certo
in assoluto, completamente magari, ma c'è una telefonata? No, non abbiamo capito, continua, poi se c'è qualcuno vuole intervenire.
No, io volevo soltanto dire, visto che tu stavi leggendo questi aspetti, e che mi vengono alla mente, mi viene alla mente la contrapposizione dei valori. La contrapposizione dei valori, cioè qual è il valore dell'uomo economicus e qual è il valore dell'uomo creativo o dell'uomo decrescente, se vogliamo. E allora c'è la contrapposizione, l'altruismo che in una società della decrescita dovrebbe prevalere sull'egoismo, che invece è il valore che ormai è individuato nell'attuale sistema. La cooperazione sulla competizione sfrenata e il piacere dello svago sull'ossessione del lavoro, l'importanza della vita sociale sul consumo illimitato, questo consumo che praticamente ci illude della felicità, il gusto del lavoro bello e ben fatto sull'efficientismo produttivista, e anche irragionevole sul razionale e così via. Cioè sono tutti valori, gruppi di valori che si contrappongono l'uno all'altro e che identificano appunto, come si è detto prima, il sistema capitalista e questo sistema alternativo altro, visto che parliamo di altra economia, cioè di un sistema che finalmente ci faccia vivere, ci faccia riprendere il tempo, ci faccia vivere la vita.
Bene, facciamo la seconda e ultima pausa musicale, più breve della precedente, e poi andiamo verso la conclusione. Riprendiamo la linea per chiudere, chiuderemo con Daniela che ci parlerà di un libro e di anche un aspetto collegato al libro che ha vissuto all'interno di questo laboratorio, no?
Certo. Allora, con riferimento a questi valori e la possibilità e la capacità di riappropriarsi di gesti semplici, dei sapori e dei saperi, nella vita, in una società della decrescita, ma anche in una società dominante, il cibo è importantissimo. perché noi siamo praticamente quello che mangiamo. E allora, proprio perché abbiamo fatto questo ragionamento e abbiamo preparato un dossier per i ragazzi del laboratorio e abbiamo analizzato e studiato molti aspetti del cibo che il sistema dominante ci propina oramai, e abbiamo realizzato il quarto laboratorio della decrescita, tra l'altro organizzato al Casale Podere Rosa, dal titolo "Le mani in pasta quanto basta", nel senso che noi abbiamo messo le mani in pasta e abbiamo creato il nostro cibo attraverso l'utilizzo di materie biologiche e rigorosamente acquistate dal gruppo di acquisto solidale del Casale Podere Rosa, e abbiamo passato un pomeriggio ricreando quel clima di relazione presente negli anni 1970 a cui si riferisce Serge Latouche, ed è stata un'atmosfera un'atmosfera bellissima, e quel tempo è stato tempo rubato al consumo, perché e lo abbiamo condiviso tutti quanti insieme, sia attraverso l'esperienza di stare insieme e di imparare una cosa tutti quanti insieme, eravamo più di 30 persone, sia perché poi dopo quello che abbiamo creato lo abbiamo condiviso anche con gli altri che non avevano partecipato e abbiamo cenato tutti quanti insieme. E questa modalità, questa possibilità di prendere il tempo e anche di sapere quello che uno mangia è molto legato alla società che vorremmo, no? Perché se vediamo la realtà, tutti quanti dicono: io non ho tempo, non abbiamo tempo, non posso preparare il pane, non posso fare quello. Ma il tempo è quello, sono 24 ore, poi si tratta di decidere che cosa vuoi fare. Se tu vuoi stare chiuso per una giornata intera in un centro commerciale, la scelta è la tua. E a proposito di cibo, la nostra amica Giada, che ha curato la realizzazione insieme ad altri del percorso di Terra Terra e collabora con il Forte Prenestino, ha scritto un libro proprio in riferimento a quello che dicevo: "Cosa mangia il pollo che mangi? Dal mercato globale al buon cibo locale". Quindi lei fa l'analisi per conoscere meglio quello che mangi, per saper scegliere, per costruire nuove economie a partire anche dall'alimentazione. Quindi il cibo diventa un punto fondamentale per la costruzione anche dell'economia alternativa, in un certo senso. E allora lei si fa queste domande: che cosa ha mangiato il pollo che stiamo per gustare in punta di forchetta? Come sono stati coltivati i fagioli della zuppa? Da dove vengono le banane del Trionfo di frutta? Quanti chilometri hanno fatto per giungere fino a noi? Questo è un aspetto molto importante. Chi ha prodotto il dolce acquistato direttamente al supermercato? Con quali materie prime lo abbiamo realizzato? E quindi questo, diciamo, questi gesti semplici, questo riconoscere il sapere antico, a mio avviso deve essere recuperato e non va assolutamente distrutto.
Bene, siamo arrivati in conclusione, in perfetto orario. Io ringrazio Daniela di Altra Economia, ricordandovi che Entropia Massima continua il suo ciclo di trasmissioni migrando, diciamo, da un tema all'altro, ma in fondo un filo rosso c'è in tutte queste tematiche. La prossima volta si parlerà di nuovo di acqua e delle lotte dei territori, in particolare però di acqua, perché come sapete c'è la manifestazione nazionale per l'acqua pubblica il 1° dicembre prossimo, quindi con Geologia Senza Frontiere, 2 giorni dopo la manifestazione, parleremo appunto di queste cose. Buon ascolto con Radio Onda Rossa 87.9 in FM e arrivederci a lunedì prossimo con Entropia Massima.